Tra i bambini nati nella provincia di Bologna nel 2008, i figli di genitori stranieri erano il 17,4% del totale, quasi 1 su 5, e sono in costante aumento. Benvenuti a Mamme di tutto il mondo, un viaggio attraverso le voci delle mamme immigrate nella provincia di Bologna. Sentiamo dire spesso che gli immigrati fanno più figli, ma sotto questa immagine di donne con il velo attorniate da nugoli di bambini cosa si nasconde? Come vivono le donne straniere un'esperienza tanto cruciale come la maternità? E quanto la loro esperienza assomiglia a quella delle italiane?
Ninia mummo, zai ti besana, filamata besana.
Aspetto un bambino. Sarai felice? La felicità è un sentimento che tutti si aspettano da una neomamma. Ma accogliere il proprio bambino è un compito impegnativo che porta con sé sentimenti e stati d'animo più complessi: solitudine, paura, fatica. Le mamme straniere vivono la stessa situazione delle mamme italiane sole, con qualche problema in più, come ci dice Sabra, tunisina.
Immaginavo, dico, come faccio a partorire dentro gente che non le conosco, non lo so la lingua. È pensato quel momento per nascere il figlio. Tu sei quel momento molto difficile per tutte le mamme. Io ho pensato, perché non è che non lo so bene la lingua, non lo so, poche parole, lo so solo il francese, perché la seconda lingua a Tunisia è il francese, per fortuna.
Gli immigrati nel territorio bolognese provengono da 156 paesi diversi. Ad unire un insieme tanto eterogeneo di immigrati c'è la lingua italiana. Ma l'apprendimento della lingua varia se si è uomo o donna, se si lavora o no. Così molte donne, arrivate con il ricongiungimento familiare, non conoscono ancora l'italiano quando restano incinte e devono partorire. Mettere al mondo un figlio è un momento di grande fragilità e vulnerabilità per la donna, che ha bisogno di essere guidata e rassicurata. Sumaira è pakistana, ha due figli ormai adolescenti e ci racconta cosa ha significato per lei partorire in un paese straniero senza conoscere l'italiano.
Però lì una cosa da proprio... c'era con me una cinesina. Anche lei urlava, poi non sapendo, anche quando è nato mio figlio, non sapevo tanto bene lingua, anche lì ho imparato più dopo. È faticoso, molto faticoso, perché tu, loro ogni cosa ti spiegavano tre volte, anche se alcune cose sapevi subito. E loro, perché abituati, loro sanno che noi non capiamo niente. Ah, devi fare così, 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 devi fare così, così, devi fare. Te venita alcune cose non capivi, va bene, loro devono spiegare. Magari chiedi anche, però alcune cose con una rabbia. Sento una rabbia quando loro dicono per noi, no, ma tutte persone no, però c'è qualcuno, c'è sempre. Qualcuno c'è sempre, in ogni ambiente c'è sempre qualcuno che ti parla in questo modo, che senti già offesa. Non va bene, perché sempre pensi di tornare, se c'è mio paese era bello, se c'è mio paese era bello.
Non... La gravidanza comporta un protocollo di esami e ecografie che culminano nel parto ospedaliero. La medicalizzazione del parto ha sottratto alla comunità femminile questo evento così importante nella vita di una donna. Anche se l'ospedalizzazione si è diffusa nella maggior parte delle società urbane, in molti paesi il parto è ancora un evento che coinvolge tutta la comunità. Hijaba Shego, scrittrice somala ma italiana di nascita, ci spiega quanto questo abbia pesato nell'esperienza di sua madre.
Molto spesso capita tra donne di parlare di parto e a volte capita di parlare di parto, di maternità, gravidanze anche con la propria madre. Io non ho figli, però in qualche modo prima o poi spero di averli, quindi gli ho chiesto com'è stata la maternità per lei e mi ha raccontato delle storie diverse. Cioè, la maternità in Somalia era chiaramente la gravidanza non era semplice, però il momento del parto, soprattutto il post-parto, erano diciamo più accoglienti. La donna non veniva mai lasciata da sola, era un momento anzi in cui la comunità si stringeva intorno alla donna, venivano lasciati proprio 40 giorni in cui venivano proprio accudite, veniva dato del cibo buono, e venivano in qualche modo colmate di affetto, e quindi e la donna non stava mai da sola. Invece poi, quando sono nata io in Italia, mia madre è proprio rimasta colpita dalla solitudine. Uno, dall'ospedalizzazione, anche no, da questo fatto del controllo sul corpo, perché comunque non è detto che una donna deve partorire proprio sdraiata, anzi ci sono moltissime posizioni e quella posizione è appunto, se la donna è sdraiata, di solito è per facilitare il dottore e non la donna. Le donne in Italia all'epoca, era anche meglio di adesso, però insomma erano da sole con un bambino di fatto, no? E non c'era nessuno ad aiutarle in quel momento di post parto. Di fatto c'è un momento in cui bambino e madre si devono conoscere e la mamma anche è affaticata dal parto. Questo non si pensa mai, cioè si pensa sempre che uno deve essere super efficiente. Io penso che in Italia questo sta diventando sempre più grave. Penso alla dichiarazione del ministro Gelmini, che ha detto che lei sarebbe tornata 2 giorni dopo il parto al lavoro, e ho pensato dire una cosa così è molto grave, perché le donne hanno bisogno di tempo, cioè come se la nostra società non avesse proprio calcolato il tempo delle donne.
Hijaba Shego è nata a Roma da genitori somali e nel libro La mia casa è dove sono descrive il parto di sua madre negli anni 70. La freddezza e la solitudine sono ciò che è restato impresso nella sua memoria.
Mia madre, del travaglio, quello che l'ho procurato io, non mi ha mai raccontato molto. Mi ha detto che quel giorno c'era uno sciopero del personale ospedaliero. Mamma, di quel travaglio in terra straniera, si ricorda la freddezza degli infermieri, la solitudine, l'inesperienza di chi l'ha assistita. Non avevo nulla quando ti ho portato fuori di lì. Niente culle super accessoriate, niente. Ti ho avvolta con stoffe e sono uscita con te in braccio. Eravamo sole. Papà in cerca di lavoro. Non ho mai chiesto a mamma che tipo di stoffe erano quelle con cui mi ha avvolta, ma dal racconto ho sempre pensato che fossero teli africani colorati, quelli con cui mia madre si vestiva. Ogni volta questo racconto mi toglie il fiato, la vedo là, con i suoi capelli lunghissimi raccolti in una crocchia, lei disorientata, lei che non parlava ancora bene l'italiano, una donna che aveva bisogno di un volto amico e che invece era stata costretta dalle circostanze a cavarsela da sola.
State ascoltando Mamme di tutto il mondo, un viaggio attraverso le voci delle mamme immigrate nella provincia di Bologna. Abbiamo visto come ignorare l'italiano pesi sulla serenità delle donne che si trovano a partorire in ospedale. ma le difficoltà di comunicazione iniziano già con la gravidanza, nel corso della quale spesso i mariti sono costretti a fare da mediatori linguistici, come ci racconta Maryam, marocchina e madre di 3 figli, tutti nati in Italia.
È stata anche dura perché, sai, quando dall'inizio della gravidanza sono tutta una serie di esami, di controlli, perciò hai bisogno sempre di essere accompagnata da un mediatore, chi è il marito, cioè quel mediatore, il marito non può sempre stare, chiede permesso, poi sai, sono sempre dei controlli, il marito non può sempre perché dopo avrà dei problemi al lavoro, dicono ah ma tu sempre, allora deve appoggiarsi su qualcuno, arrangiarsi.
Un tempo era la levatrice a far nascere i bambini, ginecologi e ostetriche ne hanno ereditato il ruolo. Esattamente in questo ordine, ginecologi uomini e ostetriche donne. La presenza maschile crea spesso imbarazzo tra le partorienti italiane e si scontra con la sensibilità di molte donne straniere che provengono da paesi nei quali la nascita è ancora un fatto di donne. Così, vicino a quello linguistico, c'è un fattore culturale che viene normalmente ignorato nei nostri ospedali, ma che potrebbe riempire i reparti di ostetricia e ginecologia di medici donna. Sumaira, pakistana, ce ne spiega le ragioni.
Ma per esempio quando le donne vanno in ospedale si trovano dei medici uomini, come funziona? Come...
Se c'è una cosa normale, mal di gola, febbre...
O... No, penso proprio all'ospedale, la maternità.
No, noi lì no, solo donne
infatti, in Pakistan. E quando sono qua?
Quando sono qua uomini. Io ho fatto, i miei figli erano dottori uomini, erano presenti anche infermiere femmine, però uomini non hanno altra scelta. Io non credo che qua esiste, non lo so, non l'ho mai sentito. Tutte le donne, quelli che sono arrivati qua, c'è dottore maschio quando si partorisce. Allora...
E come, cioè, le donne che tu incontri, per esempio, che hanno appena partorito, che problemi hanno di solito? Che cosa gli devi spiegare, voglio dire?
No, io spiego sempre bene, detto lì c'è motivo di salute, non è che se non... però dicono, se ci sono anche dottoresse femmine, perché noi dobbiamo andare da maschio? Perché la nostra religione dice che se c'è una dottoressa, cioè se è una femmina, non potete trovare, andare un peccato, fare vedere tutte le cose a uomini, perché è sempre lì. Solo che dopo devono fare, non hanno, sai che quante donne non fanno visite, quelle di prima, che ogni volta ti tocca pancia, dottore, ti fa ecografia, o fai, se fai male sotto tante volte a bambino a testa
girata
o allora un problema grosso, perché non vanno addirittura, quello è maternità anche in scuole, se il posto mio, perché in Bologna sono mediatori maschi, non vogliono mediazioni proprio, uomini o donne, dicono se come traduttore c'è un uomo, un maschio, noi preferiamo stare senza, perché a donna.
Soja na na soja, soja na na soja. Dud pata sa pile, dud pata sa pile. Avatadi taribuwa jota desi, tarimomya jota desi re. Soja na na soja, tu soja na na soja. Aja pasu kai khaogi
tarosa de
batasa ya jese le jee me soje
rosa
deku aja
nanari ko.
State ascoltando Mamme di tutto il mondo, un viaggio attraverso le voci delle mamme immigrate nella provincia di Bologna. Abbiamo parlato con Maryam, Sabra e Sumaira di difficoltà linguistiche e culturali e di come la mancata conoscenza dell'italiano aumenti la fragilità e la vulnerabilità delle partorienti straniere. La scrittrice Hijab Ashego ci ha raccontato come il modo asettico e poco amichevole del parto in ospedale abbia lasciato un segno nella memoria di sua madre. Sumaira ha vissuto sia l'esperienza di partorire nel proprio paese, il Pakistan, che quella di partorire qui, in Italia. Da una parte c'è la solitudine, dall'altra una comunità che accudisce la partoriente e la puerpera.
Quando hai partorito tu qua, com'è stato?
Non è stato duro perché perché duro per questo non ho avuto problemi con marito che non lo so timido o segue sempre la sua comunità che non può venire, lui poteva stare anche dentro in sala di partorire, solo che mio figlio è nato in anticipo. E sono andata, era Genzano, Roma, ospedale dove è nato mio figlio, e sono andata 16 giorni prima che ho avuto un po' di dolori e hanno detto vabbè, noi abbiamo fatto controllo, tutto sotto controllo, solo che hanno parlato con mio marito, lasci tua moglie qua e vieni a prendere domani mattina. E mio marito ha detto, vabbè, se controllo, meglio che se a notte se torna il dolore, meglio lasciare qua. È andato a casa e dopo 2 ore è venuto mio figlio. Io lì che urlavo, chiamate mio marito, perché l'unica persona che avevo qua, già che sentivo mancanza dei miei genitori, mia suocera e mia mamma, che loro hanno detto magari quando porti al dottore chiami a noi, restiamo a linea ogni ora, chiamiamo, così lei non sente sola lì. Solo che 16 giorni prima anche loro sono tranquilli, quando arriva il momento va bene. Poi il marito, anche quello forse non c'è perché è lontano, hanno provato di chiamare, lui tranquillo dorme perché sapeva anche tutto quanto, vado domani mattina. Allora poi mattina hanno chiamato e mia vicina, ho provato di nuovo, ho chiesto il cellulare, ho detto magari chiamo adesso perché stavo bene, potevo parlare. Allora ha detto dai porti quella borsa che avevo preparato già a casa perché siamo andati senza. Certo. Allora, ma perché ti serve la borsa? Io ho detto perché nostro figlio è nato. Ma cosa? Quando? Quando subito è venuto, era una gioia, lui dice ma perché sono andato a casa, potevo essere lì. Ma...
lui ha assistito al parto di tua figlia?
Sì, lì sì.
In Pakistan?
Sì, lì sì. Lì. Uh-huh. E questo un bel ricordo, lì era una famiglia in corridoio pieno, tutti i miei genitori, e mia suocera, poi sua zia. Tutti erano lì e leggevano il Corano, perché quello di Miriam che noi leggiamo molto quando qualcuno sta per partorire, così dicono che è facile. E poi prima figlia avevo tanta paura, mi dicevano non ti preoccupare, anche mio marito fino era qua, però è andato lì già un mese prima per questo.
Ed tutti in ospedale?
Sì,
con te?
Sì.
Ad aspettare?
No, sì, ad aspettare. Per questo è stato diverso. Avere qua tutto diverso, perché non era come lì. Lì ero più felice, più subito quando ho finito, i dottori sono venuti fuori, tutti, già venuta figlia, tutti contenti per auguri, qualcuno mi dà bacio qua. Io pensavo, non lo so, ho fatto una cosa grande lì, però qua ho aspettato anche mio marito fino a mattina. Allora, perché quello che senti al momento non è che ti torna... si tornano sentimenti quando dopo 16 ore, dopo 12 ore, tu racconti è diverso, raccontare e succedere è diverso,
certo.
È diverso. Tu non puoi condividere il tuo dolore o anche dopo dolore felicità, allora per questo è fragile, non ti senti forte. Magari stessa cosa se c'è lì, ti senti forte perché non sei sola lì, e qua hai paura. Partorire è un momento molto delicato. Lo so, te vieni sempre, anche se ti dicono tutti i rapporti, tutti gli esami, è tutto normale, è tutto sotto controllo, però in quel momento io personalmente io ho avuto molto paura. Se muoio qua, tu, mia figlia, mia famiglia, tutti, ma nessuno può fare niente, nessuno può fare niente. Hai una paura, debolezza, te diventi... Non so, meno forte.
Partorire in un paese straniero è in sostanza un problema di sostegno emotivo. Le donne della tua famiglia non ti possono aiutare con la loro esperienza a causa della lontananza. In alcune culture tradizionali alla madre vengono concessi 40 giorni per conoscere il bambino e riprendersi fisicamente dalle fatiche del parto, in tutte, meno che in quella occidentale, come racconta Hijab Ashego nel libro La mia casa e dove sono a proposito della Somalia.
Ogni volta penso come sia stato difficile per mia madre mettermi al mondo a Roma. Con gli altri figli stava a casa sua, in Somalia, attorniata da persone che le volevano bene. I travagli erano stati tutti duri, ma sempre accompagnati da un sorriso. Tutte le donne intorno sorridevano per renderle il travaglio meno pesante e per accompagnarla dolcemente verso il nuovo ruolo. Poi a Mogadiscio le partorienti venivano messe a riposo. Erano le altre donne della comunità ad aiutare la coppia mamma-figlio. Per 40 giorni si era coccolate e riverite. In quei 40 giorni la donna riprendeva le forze. In quei 40 giorni prendeva contatto con la sua nuova creatura. Mamma e figlio imparavano a conoscersi nuovamente. La gravidanza è una forma di conoscenza, ma lo shock della nascita è devastante per entrambi e veniva in qualche modo compensato da questo periodo pieno di dolcezza. Le donne regalavano alla partoriente il loro tempo e la loro cura, un modo per affrontare il mestiere più difficile del mondo. Ma nell'Occidente tanto evoluto, tutto deve essere veloce. Non ti danno tempo nemmeno di renderti conto che sei diventata mamma. Devi essere efficiente da subito. In Somalia il figlio lo metti al mondo tu, ma è una comunità intera che si occupa di lui. Non è una scelta solitaria, ma è collettiva. Ogni nuovo nato è abbracciato da mille mani. Un figlio non è mai una faccenda privata.
A Bologna le future mamme possono iscriversi a una sfilza di corsi di massaggio infantile, imparare come portare i bambini con fasce e marsupi, apprendere l'arte del maternage africano. In questo modo si tentano di recuperare pratiche antiche che la medicalizzazione della maternità ha sradicato, pratiche che alcune donne immigrate conservano ancora, come ci racconta la psicologa Lia Chinosi, e come ribadisce Sumaira a proposito del sonno dei bambini.
La fasciatura dei bambini. Da metà 800 in poi da noi le fasce sono state considerate una superstizione delle donnicciuole del popolo, dicevano i medici di allora, no? Che pensavano che i bambini che nascevano con carenze alimentari grossissime, effetti da rachitismo, le mamme pensavano che fasciando i bambini forse sarebbero rimasti un po' più diritti di come nascevano storti allora. I medici hanno lottato per circa 100 anni per eliminare la fasciatura dei bambini. Adesso stanno recuperandola, perché questa è la cosa straordinaria. Le mamme le hanno sempre fatto comunque qualcosa. Se voi pensate anche a tutti i disegni, le raffigurazioni, ma anche quelle delle nostre nonne, c'è qualcosa per tenere stretto il bambino dentro. Anche la chicco ha fatto un sacco dove metterlo dentro, no? Voglio dire. E una mamma straniera, nel libro c'è questo episodio perché mi ha colpito molto, una mamma tunisina che mi spiega dal suo punto di vista perché i bambini vanno fasciati, e proprio mi dice: i bambini vanno fasciati perché stanno dentro 9 mesi nella pancia della mamma e sono stretti, stretti, stretti. l'uscita con tutti questi movimenti liberi li disarticola, no? Cioè li crea panico. Allora appena tu li fasci di nuovo si calmano.
Mia nonna da lì al telefono mi diceva: per mia figlia va bene, è nata qua. E loro dicono sempre: avevo comprato lettino per lei piccolo, però è poco, abbiamo usato molto poco. Anzi, quando sono qua per secondo figlio, quello che è nato qua, un po' più. Però sempre loro al telefono mi dicevano: tieni con te sempre, tieni con te, fallo dormire con te, così sei comoda, no? E poi per bambino quello affetto, ma se non tieni adesso vicino, quando tieni? Quando diventerà 10 anni? Dopo puoi dormire con... No, no, fallo adesso, che momento, adesso, come abbiamo fatto tutti noi, per questo vedrai che ti rispetterà anche questo, perché noi abbiamo un proverbio che... c'è paradiso sotto piedi di madre. Allora loro dicono: mia madre, mia suocera, non puoi prendere paradiso, te tieni sotto tuo paradiso, così resterà vicino a te e ti rispetterà, perché se tu non lasci affetto in inizio, dopo non puoi aspettare tante speranze che lui mi rispetterà, poi guarderà, tenere cura al fine. Allora fallo come abbiamo fatto noi. Ho detto sì, vabbè.
Ascoltare i consigli di madri o nonne è un gesto difficile per le mamme occidentali. Per le mamme straniere, invece, ricevere suggerimenti dalle donne anziane della famiglia è utile e naturale. Per questo, la lontananza dalla famiglia pesa tanto. E alla mancanza di un sostegno emotivo si somma la fatica del dover fare tutto da sole da subito. Sumaira.
Infatti lì, appena quando nasce un bimbo, vengono qualcosa, persona imam, vieni o una persona religiosa che per orecchio in sinistra, orecchio sinistra da versi di Corano, dicono che così diventerà musulmano, il nostro rito. Poi tutto, quando torniamo dall'ospedale a casa, prima vengono tutti i parenti lì a dare auguri e danno anche prima volta tutti qualcosa, soldi o regalo. E poi quando dopo 4-5 giorni torni a casa, una festa grande. E io, sai quella cosa che mi è mancato? Preparano dolci, per esempio mia mamma prepara dolci con tanta pistocchio, burro, le cose pesanti che devi riprendere, adesso hai perso tanto sangue, devi prendere, riprendere, e preparano quelli già prima, poi portano quando già che figlio è nato, a parte che più mangia il marito quello, tutto lo fai mangiare tu. Poi vieni una donna, 40 giorni io non posso uscire da casa, quando è nato bimbo, tutti vengono da me a trovare, dopo... tutti i 40 giorni vieni una signora che paghiamo e ti fa massaggio tutto con, non lo so, un olio misto di 3-4 cose, un olio misto che fa bene sempre il corpo, poi fa un massaggio sempre con le gambe, su schiena, che dopo hanno detto che se non fai adesso, dopo tutta la vita, tipo dopo 40, ti sentirai adesso, lì fanno tutti. Allora, e lì ho avuto, quando è nata mia figlia, ho avuto signora che mi veniva a fare poi le cose particolari buone, proprio cose buone, i nostri dolci, quelli. E il suo lavoro fa, dove c'è in tutta zona, dove sono appena nati, va in tutte case il suo lavoro. Allora, e poi dopo, quando passano 7 giorni, vengono tutti i parenti, fai cena per tutti i parenti, quelli di anche parte mia, anche di mio marito, e portano, se c'è un maschio, noi sai che tagliamo pisello,
sì.
E anche per femmina, noi abbiamo fatto festa anche per mia figlia, sì, che per figlio era qua, siamo andati dopo 6 mesi. Allora venuti i miei genitori, e a me, madre, e appena nato qualcosa di oro, qualche regalo bello, o anelli piccoli piccoli che ha tenuto ancora per ricordo. Però un'occasione, una felicità che tu quando vi si vede che tutti ti danno auguri. Io mi ricordo quando prima volta perché abitavo sul secondo piano, o noi abbiamo casa grande, sono altri fratelli di mio marito, allora mi hanno portato su, non riesco a camminare su scale, e mi hanno portato su una sedia, miei cognati, mio marito, e sentivo così, non lo so, come regina su in mia camera, e poi tutti hanno applaudito dicendo a mio marito: ah, sono diventato padre. Allora hanno dato auguri, e queste tutte cose, perché tu quando sei sola non fai, non sei in mezzo atmosfera, lì si crea una atmosfera. E qua quando ho fatto mio figlio qua non c'è niente donna che viene a fare massaggiare, anzi che quando sono tornata a casa ho trovato tutta casa sopra sotto mio marito, perché andava anche a lavorare, poi doveva guardare mia figlia che aveva 3 anni, piccola anche lei, allora tutti i vestiti di lavare in sacchetti chiusi dietro divano, casa non si trova niente. E per questo quando sono venuta ho cominciato a lavorare, e infatti lavoravo, poi mi veniva in mente era meglio lì.
Avete ascoltato Mamme di tutto il mondo, documentario radiofonico sulla maternità delle donne immigrate, un percorso attraverso le voci delle mamme residenti nella provincia di Bologna. Abbiamo tentato di sollevare il velo che nasconde l'evento considerato privato per antonomasia, la maternità. Ma è proprio la privatezza a rendere la maternità un compito più difficile e più complesso per le donne straniere, sottratte alle loro reti familiari e comunitarie a causa dell'emigrazione in Italia. Le italiane che non hanno aiuti da parte di nonni o familiari condividono così con le straniere la solitudine e la fatica dell'essere mamme. Ringraziamo le donne dell'Associazione Donne del Mondo di San Giovanni in Persiceto. Mamme di tutto il mondo è un progetto di Associazione Piattaforma Diamond in collaborazione con Associazione Di Mondi, Asterisco Radio, Radio Città del Capo, realizzato con il contributo della provincia di Bologna, a cura di Giulia Gadaleta. Montaggio di Faustin Acafac. Voce narrante Azzurra D'Agostino.